www.ladyjo.it e la storia continua. Sotto padrone, gratis e amore dei. Il vincolo del matrimonio. La sua remunerazione del lavoro domestico o dell'apprendistato, elargita sotto forma di dote e corredo, aveva come unica finalità l'accesso a legittime nozze. Di conseguenza sembra proprio che, alla stregua di una dote di carità, quel salario sui generis fosse dovuto alla ragazza soltanto se si sposava. Nel 1411, per volontà testamentaria della sua padrona, Lucia avrebbe percepito il lascito, amore dei, di una decina di fiorini, un letto fornito di lenzuola e un baule contenente vari panni soltanto a matrimonio celebrato, e se non rimaneva a fare la serva. Spinta dalle sue estreme conseguenze, questa esclusiva associazione tra salario, dote e matrimonio faceva sì che una serva che non poteva o non voleva prendere marito non potesse contare su alcun compenso. L'incapacità di concepire il servizio domestico svolto da una donna nubile come degno di retribuzione appare infatti chiaramente in un accordo privato registrato nel 1492, nelle ricordanze di un mercante fiorentino. Caterina è povera per nascita, ma nubile per scelta. È lei stessa a dire che non vuole marito per nessun modo. Così, non potendola consegnare un legittimo sposo, i genitori l'affidano, per sempre, a un padre padrone che si sostituisca al padre naturale e al marito rifiutato, nel duplice dovere di mantenimento e tutela del suo onore sessuale. I termini usati nel patto per descrivere questa consegna definitiva richiamano significativamente il lessico matrimoniale. Bartolomeo Salvetti prende e tolsi la Caterina per Fantesca e la ragazza fu data per sempre con consentimento di suo padre e così di sua madre. Come unico impegno egli promette di lasciare per testamento quello a me e alla donna mi pare e stando in casa tanto tempo e non volendo marito a ciò che in sua vecchiezza abbi qualche cosa, cioè pani e cose, con la prospettiva di una intera vita di duro lavoro. Ciò che la giovane donna si guadagna non è una retribuzione, bensì una protezione associata con una vaga promessa di elemosina in natura. E la petizione di Maddalena. Guadagno e onore femminile appaiono inconciliabili ed è questo uno dei fattori culturali che contribuisce alla scarsa visibilità delle donne al lavoro. Pur lavorando, le donne non producono ricchezza, ma vengono dotate, se non dal padre, dal suo legittimo surrogato, padrone o benefattore che sia. Questa dote, così indispensabile, è un bene oggetto di negoziazione e di scambio tra uomini, che non appartiene mai realmente alle donne, anche quando se la sono guadagnata. È un premio d'onore strettamente funzionale alla realizzazione di un matrimonio onorevole e che, di fatto, viene consegnato soltanto a nozze avvenute, soprapponendo la dote al salario, fino a mascherarlo, si legittima la concezione di una ricchezza femminile acquisita solo passivamente, fondamento di un intero sistema di riproduzione sociale in cui la beneficenza totale sarà per secoli un solido pilastro. Eppure le fonti svelano atteggiamenti femminili tutt'altro che passivi o inconsapevoli di fronte alla rivendicazione di una giusta retribuzione o della proprietà della dote. Nella sua petizione presentata nel 1431 davanti al Tribunale dell'Arte della Lana, Maddalena, orfana di padre, racconta di essere entrata a servizio per servigiale e fante all'età di 12 anni, in casa di una coppia di tessitori, e con loro insieme ha tessuto dette tele lana e utile a comodo di detti Giano e Mona Stagia. Avendo dovuto lasciare immediatamente la casa dopo la morte della padrona, senza poter riscuotere quanto le spettava, Maddalena rivendica con chiara consapevolezza di essere pagata e remunerata delle sue fatiche, chiedendo ai giudici di condannare il suo ex padrone a sborsare lire 50 e in quegli vestimenti che parano onesti e ai quali stima lire 15 piccioli, a ciò che la detta Maddalena abbi di che potersi maritare come si richiede e fare dovevano, detto Gianno e Monna Stagia, perché così promissono quando andò a stare con loro. La peculiarità del servizio domestico consentiva anche alle donne adulte di sfruttare a proprio vantaggio quei complessi legami di protezione e di dipendenza creditizia che si instauravano spesso con il padrone. Stando in una casa con il vitto assicurato, le serve potevano più facilmente di altre lavoratrici accantonare un po' di soldi, ad esempio per assolvere un debito, in mancanza di sostegno familiare o con l'avanzare dell'età. Non percepire alcun salario per anni era una strategia di sopravvivenza, tesa a creare al padrone degli obblighi di assistenza durante la vecchiaia. In casa e nei campi, alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.